Ed è il momento del nostro approfondimento e accolgo in studio Matteo Ongaro. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno Mattia, buongiorno a chi ci ascolta.
Oggi parliamo di Pierre Bourdieu perché a più di 20 anni dalla scomparsa di questo importante sociologo francese, la pubblicazione di Imperialismi, Circolazione internazionale delle idee, Lotte per l'universale riporta al centro del dibattito una parte fondamentale, spesso sottovalutata, del suo lavoro, la riflessione sulle forme di dominio che attraversano la produzione culturale, i campi accademici, i dispositivi globali della conoscenza. Si tratta di una raccolta di testi inediti, rari o poco noti, in un intervento postumo che restituisce la continuità della ricerca su Bourdieu, sulle asimmetrie simboliche tra nazioni, lingue, istituzioni e tradizioni intellettuali. Il volume mostra come l'imperialismo dell'universale agisca oggi nelle teorie che crediamo neutre, nei concetti che diamo per scontati, nei modelli culturali che attraversano il mondo accademico e mediatico con la forza silenziosa dell'evidenza.
Io saluto intanto la prima ospite del nostro approfondimento di oggi, che è la curatrice e traduttrice del volume, Anna Boschetti. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti, sì.
Anna Boschetti ha insegnato letteratura francese all'Università Ca' Foscari di Venezia ed è membro corrispondente del Centro Europeo di Sociologia e Scienze Politiche di Parigi. E tra le sue pubblicazioni, oltre agli studi su Bourdieu, ricordo il saggio Isme du réalisme postmodernisme e Teoria dei campi, Transnational Turn e Storia letteraria, entrambi editi per Quodlibet. E do il benvenuto anche a Ian Chambers. Buongiorno e benvenuto anche a lei.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Ian Chambers ha insegnato studi culturali e postcoloniali del Mediterraneo presso l'Università di Napoli l'Orientale e tra le sue pubblicazioni troviamo La questione mediterranea per Mondadori e Mediterraneo Blues per Tamo Edizioni. Ecco, Anna Boschetti, io inizierei subito con lei. Come nasce questo volume postumo e qual è stato il lavoro filologico necessario per ricostruire e ordinare i materiali di Bourdieu?
Sì, dunque, il volume è stato voluto fortemente dal figlio di Bourdieu, Jérôme Bourdieu, e poi è stato, diciamo, confezionato e curato da Gisèle Sapirò, che è una delle principali, diciamo, tra virgolette, allieve di Bourdieu, e poi da Franck Poupeau. E il volume raccoglie, può sembrare eterogeneo, però poi, riprendendoci meglio, si può vedere che le quattro categorie di testi che raggruppa si possono ricondurre come a uno studio a due facce della realtà internazionale. Intanto bisogna dire che Bourdieu può sembrare, siccome ha dedicato i suoi principali studi, tipo la distinzione, la riproduzione, eccetera, alla realtà francese, può sembrare che fosse focalizzato solo sulle realtà nazionali. Sulle realtà nazionali ha provato, sperimentato i suoi modelli, ma da sempre ha fatto anche ricerche comparative. Per esempio già le sue prime ricerche di tipo etnologico e sociologico sull'Algeria sono comparative perché riguardano realtà algerina e realtà francese. Oppure, ecco, e poi però ha sempre curato l'aspetto internazionale, ha curato i rapporti con ricercatori di moltissimi paesi e formato proprio scuole e gruppi internazionali, pensando che questo fosse fondamentale proprio per rendere possibile una scienza veramente transnazionale. Allora, in questo volume, dicevo, ci sono due facce in sostanza, cioè una è una faccia che analizza i meccanismi perversi dell'internazionale, cioè il dominio, forme di dominio che sono più subdole del dominio economico che analizzava Marx, perché sono forme di dominio simbolico, culturale, soprattutto culturale, cioè si basano su rapporti di forza culturali. E in questo volume Bourdieu analizza in particolare i meccanismi della società americana e i fondamenti del predominio americano dal punto di vista culturale, che è fondato sul fatto che la società americana, anche nel piano della cultura, cumula praticamente tutte le forme di capitale, per usare, si sa che Bourdieu pensa che ci sono varie forme di capitale, quindi la società americana accumula non solo capitale, il capitale più evidente, cioè economico, politico, ma anche capitale culturale, capitale linguistico, che è fondamentale, perché il primato dell'inglese fa sì che i prodotti culturali in lingua inglese, e soprattutto pubblicati dalle grandi, dei grandi gruppi editoriali americani o inglesi, abbiano un predominio massiccio sui prodotti culturali di tutti gli altri paesi che non hanno, che non producono in inglese come lingua originale.
Ma Anna Boschetti, mi sembra che proprio dalle sue parole, insomma dai concetti che ci sta esponendo, arriviamo proprio al nucleo del titolo del libro, e cioè questa parola imperialismo. E a noi piacerebbe sapere come la declina Bourdieu, perché imperialismo, se vogliamo, è una parola molto connotata, in particolare penso alla scuola marxista. Qual è invece la visione che Bourdieu aveva di imperialismo? È quello che ci stava raccontando, cioè la forza simbolica, culturale di un paese come gli Stati Uniti, nell'accademia anche, o nella produzione culturale? È questo che intendeva?
Sì, certamente. Bourdieu parla però specificamente nel primo saggio di imperialismo dell'universale. Cioè, intendendo per questo dei prodotti culturali che si presentano come universali e però di fatto poi sono particolari, cioè per esempio certi concetti che sono prodotti soprattutto dal giornalismo americano e poi ripresi dalla sociologia americana e sono diffusi dalla globalizzazione, nascono in realtà e sono modellati dalla realtà americana. Per esempio dei concetti che lui analizza qui, in particolare con Loïc Bacon, il concetto di underclass, sottoclasse, lui fa vedere come questo concetto sia un concetto vago, in realtà nato in Europa, però poi adottato e diffuso in America, e però con una connotazione fortissima, e si vede dagli usi, fortissimamente razzista. Cioè gli underclass in realtà sono tutti, diciamo, i marginali, e i marginali per loro colpa, perché è una concezione evoluzionistica della società che fa sì che quelli che sono lasciati in disparte, che non ce la fanno, non ce la facciano per loro colpa, che comunque le varie etnie siano viste sempre in una gerarchia che è una gerarchia al tempo stesso di classi e di etnie, e che di fatto esclude o rende molto difficile colmare gli svantaggi sociali. Ecco, il problema, fa vedere Bourdieu, è che un concetto come questo, adottato poi da molti sociologi europei, è un concetto che invece di spiegare confonde le cose, perché fa pensare che esista come una nuova sottoclasse urbana, e invece questo concetto è usato per designare praticamente le frazioni delle società e anche i paesi che rimangono fuori dalla possibilità di accesso al benessere, ai profitti della globalizzazione. Ecco. E questo si può ripetere, per esempio, non so, l'idea di razza, che in America sopravvive molto forte, dato anche la storia della società americana, fondata su questa divisione castale tra bianchi e neri. E ancora oggi in America è considerato nero chi ha una sola goccia nella sua ascendenza di sangue nero. Ecco, questo concetto di razza, Bourdieu mostra che i sociologi americani lo esportano, lo applicano anche ad altre società in cui questo concetto non ha ragione d'essere e di essere applicato.
Ecco, professor Chambers, ricollegandoci a quanto stava dicendo adesso Anna Boschetti, quanto è innovativa questa prospettiva bourdieusiana e quanto dialoga invece con la tradizione?
Prima, partendo da questa discussione sugli imperi, ovviamente qui non stiamo parlando in termini del senso comune del termine di imperialismo, ma più, come abbiamo appena sentito da Anna, questo tentativo di Bourdieu di contestare l'egemonia, l'impero della conoscenza gestito dalla cultura, mondo accademico americano e i suoi dispositivi di sapere e potere. Quello che ho trovato leggendo, non ho letto tutti i libri, ma leggendo una certa quantità degli articoli che compongono il libro, cioè in qualche modo questo resta ancora nel dibattito all'interno, se vogliamo, di una realtà imperiale, coloniale, nel senso che, non so, come Franz Fanon insisteva, no? Questa idea che l'Europa e l'Occidente sono i prodotti del cosiddetto terzo mondo. Allora, se vogliamo riconoscere questo nel senso più ampio del termine imperialismo, dobbiamo anche registrare come, dobbiamo pensare come i coordinati cambiano radicalmente, rispondendo, cercando di rispondere, per esempio, alle altre voci, altre culture che non sono coinvolte in questo dibattito all'interno della cultura egemonica occidentale in cui la parte americana è dominante. Cioè c'è tutto il mondo lì fuori che in qualche modo sfugge alle spiegazioni che arrivano da Washington o da Boston o da Londra, Roma e Parigi, che tutti che credono in qualche modo di essere in grado di rendere il mondo trasparente alla propria volontà di sapere, potere. E qui penso che Bourdieu, che lui ovviamente cerca di allargare il compito della sociologia, che a sua volta è un'invenzione europea, che si presenta scientifica, universale, ma forse sarebbe più onesto considerare provinciale, prodotto da una specifica storia coloniale, imperiale. Allora, spinta verso l'universalità, a mio avviso, leggendo quello che ho letto di questo volume, queste parole di Bourdieu, è sostenuta soprattutto dall'idea di scientificità e distanza critica che promuove, a mio avviso, una certa illusione kantiana di neutralità. Allora, chiedere alle scienze sociali la neutralità sembra quasi un ossimoro sedotto un po' dal positivismo, ormai abbandonato da un secolo nelle scienze naturali. Allora, per Bourdieu, questo forse mi sbaglio, ma io ho letto un po' così, per Bourdieu sottrarsi alla logica coloniale significa in qualche modo accomodarsi nella sicurezza del metodo scientifico che costruisce il suo oggetto di indagine. Però la mia domanda qui è, se gli oggetti di queste indagini sociologiche e così via rifiutano di restare tali e insistono sul fatto di essere soggetti storici, questo a mio avviso è un po' il limite di questo dibattito tra il concetto di egemonia americana nel campo sociologico e il tentativo di sottrarsi o disfare questa egemonia tramite l'insistere sull'idea di scientificità che a sua volta a mio avviso resta molto, molto problematica, soprattutto applicata nel campo delle scienze sociali.
E secondo lei, Anna Boschetti, ecco, su questo?
No, io devo dire che forse Chambers non ha letto la seconda parte, perché cioè Bourdieu ha dedicato una grandissima
parte della sua
opera, no, ha dedicato alla riflessività moltissimo tempo e moltissimo nel suo pensiero, delle sue opere. E in primo luogo la riflessività è proprio riflettere sui limiti dell'osservatore. E Bourdieu predica l'autosocioanalisi del ricercatore. Il ricercatore deve analizzare le sue stesse categorie che sono frutto della storia. È una storia che è sempre nazionale e disciplinare. Quindi Bourdieu non ha mai pensato che la scienza possa essere neutrale, anzi, cioè proprio criticava l'idea weberiana di neutralità della scienza, cioè che l'unica cosa che può fare il ricercatore è riconoscere il suo punto di vista come un punto di vista situato e datato, situato in un campo, e riconoscere le specificità, le particolarità che sono associate alla sua posizione. E può oggettivare, dunque deve oggettivare il soggetto dell'oggettivazione, oggettivare se stesso,
allora,
mentre
io
sta facendo ricerca. Quindi
professoressa,
non,
sì,
si tratta, non c'è assolutamente una fiducia nella scienza, anzi, Murillo dedica metà di questo volume a far vedere gli ostacoli che si frappongono a
una trasposizione, certo. Cioè, anzi, dal libro emerge proprio questa volontà di Bourdieu di cercare i modi di trasferire anche, ma non solo, ma anche la sua ricerca, il suo metodo, i risultati delle sue riflessioni ad altre situazioni, ad altre culture, ad altri mondi. Penso per esempio alle lezioni svolte in Giappone che sono presenti nel volume. Ecco, potremmo dire che in qualche modo però non so se così riprendo in modo corretto quello che stava cercando di dire il professor Chambers, in realtà questa critica che Bourdieu fa all'imperialismo, in particolare degli Stati Uniti in campo accademico, ma non solo, anche per quanto riguarda la cultura popolare, è un po' datato. In fondo, oggi, anche dal punto di vista del mercato, la cultura popolare di tutto il mondo è diventata interessante, può essere venduta. E anche dal punto di vista accademico, ormai tante tradizioni culturali e di studio sono entrate nel grande, diciamo così, calderone dell'Accademia, professoressa Anna Boschetti. Non sono testi un po' datati sui
ma
quali lo stesso Bourdieu avrebbe forse riflettuto in modo riflessivo?
Io le cito un libro molto recente di Gisèle Sapirot, che è fondato un po' sui principi del comparatismo bourdieusiano, ed è Qu'est-ce qu'un auteur mondial? E questo libro analizza tutti i modi di circolazione dei prodotti culturali, gli intermediari in particolare, e fa vedere quanto sono potenti i rapporti di forza internazionali nella circolazione e nella formazione dei prodotti culturali, e fa vedere tutti gli ostacoli che hanno le culture che Gramsci avrebbe definito subalterne, perché certamente ci sono prodotti, diciamo, delle culture periferiche o di autori periferici che riescono a emergere, però cioè, intanto sono una minoranza, e poi i modi di circolazione e di appropriazione dipendono sempre moltissimo dalla traduzione, perché certo, le opere che circolano sono opere tradotte, cioè le opere, il campo, diciamo, delle opere mondiali è un campo di opere tradotte, e la traduzione dipende moltissimo dai poteri dei traduttori, degli agenti del mercato mondiale, e questi poteri sono concentrati a New York e a Londra per una questione proprio linguistica. I grandi gruppi editoriali sono concentrati qui, quindi i flussi e poi soprattutto le modalità di appropriazione, perché le opere sono rifatte 100 volte da tutti quelli che le leggono, gli agenti, i traduttori, i critici, i professori, tutti quelli che le fanno circolare ne propongono una propria lettura. E allora è qui che i rapporti di forza emergono prepotentemente, non è soltanto l'origine,
certo,
dei prodotti, ma anche il modo in cui circolano, il modo in cui sono appropriati, recepiti.
Ian Chambers, possiamo dire, ovviamente può reagire a quello che ha detto Anna Boschetti,
certo,
mettendo anche il suo punto di vista, però volevo chiederle questo, sembra molto interessante. Allora, il titolo del volume è dedicato così al tema dell'imperialismo, però possiamo dire che l'altra faccia della medaglia di questa riflessione di Bourdieu sull'imperialismo è proprio il comparativismo, cioè il tentare di far sì che la ricerca scientifica, in particolare sociologica, che ha un rilievo spesso nazionale, possa venire tradotta in altri contesti culturali, sociali, economici. Sono due facce della stessa medaglia, potremmo dire. La convince questa lettura, Ian Chambers?
Io penso che quello che Anna ha appena detto sulla potenza delle case editrici anglofone e così via è tutto vero. Anche la dominazione della lingua inglese e il fatto che richiede traduzione, trasformazione nella lingua altrove per viaggiare nel mondo. Però io penso che questo è qualcosa che fare anche di pensare richiede in qualche modo di pensare un attimo alla situazione che non è squisitamente controllata, gestita da mondo anglofono, anche da mondo occidentale. Si potrebbe pensare, non so, come oramai all'interno di questi apparati di potere di sapere, anche di casi difficili e così via, anche delle lingue che vengono impiegate, ci sono altri attori, altre voci. Pensiamo, non so, anche nel mondo francofono, se vogliamo pensare in termini di fare paragone come analisi sociologici e così via, utilizzando strumenti elaborati, non so, a Parigi, per esempio la scuola di Pierre Bourdieu, pensiamo ma come rispondono, come dobbiamo rispondere alle voci che arrivano dal mondo francofono nei Caraibi, cioè tutte queste voci critiche, non so, Amis, certo. Césaire, Franz Fanon, Edward Glisson. Allora, queste pongono una serie di interrogazioni in cui dobbiamo pensare come altre realtà viaggiano all'interno anche dei linguaggi imperiali, che soprattutto inglesi, ma anche francesi. Come questi viaggi dalla voce prospettiva altrui che arrivano altrove in qualche modo modificano anche la lingua egemonica, pensiamo come anche la letteratura, ma anche la teoria ormai che viaggia per esempio all'interno della lingua inglese, ma dicendo cose che non sono previste dalla potenza intellettuale e culturale di Londra o no, dagli Stati Uniti e così via. Per cui io direi che quella critica che emerge da Bourdieu sulla potenza di questo apparato culturale anglofono è un punto di partenza, ma è un punto di partenza, non è un punto di arrivo, dopo di cui dobbiamo capire come in questa egemonia altre voci, altre culture, altre possibilità si muovono per creare altre prospettive non previste da quegli apparati.
E creare così un ascolto anche per le correnti eretiche, e mi sembra di capire, avendo così scorso il volume che è molto ricco, che Bourdieu, come dire, avesse provato a modo suo, no, con varie organizzazioni, gruppi di studiosi, proprio ad aprire l'orecchio a tutto questo e a proporre delle traduzioni non mediate, diciamo così, dal imperialismo, se vogliamo utilizzare questo termine accademico.
Sì. Però direi che è rimasto
un progetto, come dire, in divenire, ma che è interessante sottolineare. Noi ci dobbiamo fermare qui. Io lo ricordo, il titolo di questo volume, Imperialismi, circolazione internazionale delle idee e lotte per l'universale, curato in questo caso da Anna Boschetti, è traduttrice anche del volume, che è stata con noi e che ringrazio, Ian Chambers, che anche lui è stato con noi. Io ricordo che tra l'altro pochissimo tempo fa abbiamo dedicato un altro approfondimento sempre a Pierre Bourdieu e alla reedizione delle sue Meditazioni pascaliane, che sicuramente i nostri ascoltatori e ascoltatrici appassionati di Bourdieu, come noi lo siamo ormai, l'avranno capito, potranno trovare sul nostro sito. Intanto grazie mille ai nostri ospiti, a prestissimo.
Grazie a voi.
Grazie.
E grazie anche a te, Matteo.
Grazie.